Benvenuti a questa nuova puntata di Radio Bandiera Nera Marche, curata dalla Crew Anconetana. Qui è come al solito Michele che vi parla, questa volta, anche questa volta come la scorsa puntata sul Oriente Occidente, ho qui con me il piacere di avere Matteo.
Buonasera a tutti.
Che mi aiuterà in questa puntata. Buonasera, noi registriamo la sera, ma la puntata andrà in onda qua alle 4 di sabato. Però buonasera a tutti, noi siamo qua nel buio della nostra sede anconetana e a lambiccarci il cervello su un tema che ci sta a entrambi molto a cuore, ossia il futurismo. Il futurismo è innanzitutto è strano magari parlare di futurismo. Crea un certo imbarazzo parlarne a più di un secolo dalla nascita, quando gli stessi futuristi avevano in odio qualsiasi culto accademico del passato, qualsiasi spirito museale, qualsiasi volontà di torcere il collo dietro al passato, un po' come succedeva invece agli indovini di dantesca memoria. Invece noi siamo qui a parlare di futurismo, speriamo che non venga l'anima di Marietti a prenderci a schiaffi per questo, però appunto una delle domande con cui partiremo è sicuramente quella di vedere cos'è vivo e cos'è morto nel futurismo. Noi abbiamo voluto dare come nome a questa puntata il nome di Artecrazia, Artecrazia Futurista, per che già dà un indirizzo.
Sì, poi lo vedremo nelle varie articolazioni della puntata, ma Artecrazia declinata in vari modi, quindi non soltanto dal punto di vista delle avanguardie artistiche, ma proprio anche nella capacità di concepire l'avanguardia artistica come cuneo per inserire una visione del mondo attraverso un'attività che può essere anche politica. Quindi poi tanto ne accenneremo, quindi al rapporto comunque che ebbe il futurismo con il fascismo, un rapporto privilegiato, soprattutto con i futuristi milanesi, perché Marinetti comunque ebbe la sua influenza decisiva su tutto lo sviluppo.
Marinetti era in prima fiera quando venne bruciato un covo di passatisti e di pussisti, ossia la sede dell'Avanti a Milano. Questo è, a Milano fu il centro del primo fascismo, infatti Piazza San Sepolcro è a Milano. Artecrazia, che è anche un arte al potere, un po' il contrario dell'immaginazione al potere del 68, anche se è molto vicina ma distante, nel senso l'immaginazione è questa cosa un po' anche romantica e prende delle distanze dal mondo, invece l'arte è anche sempre un po' questa trasformazione del reale, questa volontà di potenza che imprime una nuova forma al reale e una nuova velocità, questa voglia di accelerazione, ma anche un po' questa voglia di riformare il mondo sotto il culto di una velocità d'acciaio quasi.
Sì, è anche la capacità nel presente di dare concretezza ad una visione futura, quindi poi lo sappiamo e dovrebbe essere evidente che chiunque abbia diciamo delle velleità di costruire un futuro secondo la propria visione del mondo deve necessariamente fornire l'avanguardia artistica, quale che sia, dalla letteratura all'arte tout court, è uno strumento fondamentale per fornire questa visione del mondo nel presente, che quindi costituisce una prospettiva per il futuro. Senza, e poi comunque ne parleremo anche alla fine più estesamente, ma appunto anche per questo abbiamo voluto chiamare la puntata Artecrazia, per sottolineare questo fatto, cioè della necessità e dell'importanza delle avanguardie artistiche nella capacità e nella volontà di manipolare e di modellare il mondo secondo degli obiettivi che possono essere più o meno specifici.
Sì, quest'arte che è un po' il leitmotiv, è il termine chiave, anche perché delle volte il futurismo viene appiattito invece unicamente come fenomeno di costume, come rinnovamento di costume, sì. Ossia della superficialità, dell'epidermine di una società che, per quanto ha avuto questa valenza, perché comunque noi possiamo ricordare anche le cose più minute del futurismo, dai manifesti pubblicitari ai manifesti anche politici di De Pero, alle bottigliette della Campari, ai panciotti futuristi, a un po' anche agli scandali che sono molto legati un po' alla società e anche il tempo che uno vive, ma sono forse la parte più effimera, più transeunte del futurismo è quella che rimane meno. Anche se di questa, diciamo, imposizione anche nella parte dei costumi di una società, vediamo anche questa volontà che ha sempre il futurismo di anche di questa accettare di buttarsi nel fango, che sia il fango delle trincee, che sia il fango della mondanità, anche questa voglia di plasmare anche le cose più minute in una visione dell'arte vita che è totale, totalizzante e totalitaria.
Beh, buona parte delle avanguardie artistiche comunque primo novecentesche hanno avuto questa tendenza, cioè quello che diciamo in tedesco si dice Gesamtlichkeit, cioè un'arte del, diciamo, del mondo, cioè la volontà di occupare tutti i vari spazi, tutte le varie tipologie di espressione per modellare la vita dell'uomo secondo, e soprattutto la vita dell'uomo nella società massificata, appunto per dargli una forma che sia complessiva e che si adatti alla sua nuova qualità di uomo massificato, e quindi comprende tutte le varie tutti i vari aspetti della nuova società che col Novecento si affaccia alla ribalta del mondo.
Abbiamo già cominciato a mettere tanta carne a fuoco anche in maniera un po' disordinata, in maniera un po' caotica, forse anche nello spirito dell'avanguardia. Cercheremo di strutturare la puntata in una maniera su binari un po' più precisi, in una maniera un po' più delineata. Io curerò più la parte filosofico-letteraria, quindi con un focus anche su Marinetti, sul fondatore del futurismo, che è un po' anche la figura chiave. Delle volte io anche rischio magari di appiattire un po' troppo il futurismo sul marinettismo, però ha questa dimensione molto forte soprattutto sul lato sia della costruzione teorica sia di quella letteraria, ma poi di letterati, di poeti importanti nel futurismo ce ne sono tanti, si può citare Palazzeschi, Papini o tanti altri. Invece tu, Matteo?
Sì, io invece affronterò più che altro la parte dell'avanguardia propriamente artistica, quindi la parte delle arti figurative. Poi toccheremo anche altri aspetti a cui abbiamo già accennato, ma ci divideremo così la puntata.
Per poi ritornare insieme in una sorta di dialogo conclusivo a tirare le file e le somme di quello che abbiamo detto, sperando che finisca un po' meglio dell'incontro fra futuristi milanesi e futuristi fiorentini al Giubberosse. No, sarebbe molto futurista anche questo. Ora, con una prima pausa musicale vi lasciamo e ci ritroviamo qua. Adesso decideremo chi dei due è al futuro, sapere chi dei due comincerà col primo intervento.
Preceduta da un'evoluzione di pensiero. Libera il tuo corpo da taviche e oppressioni.
Organizza la tua mente in nuove dimensioni. Libera il tuo corpo da taviche e oppressioni.
Immaginazione temporale, mandala al potere nel tuo organo sessuale.
Libera la tua immaginazione temporale, mandala al potere nel tuo organo sessuale.
vincenti dagli istinti un po' bestiali cercano l'amore dentro i parchi e lungo i viali.
Bentornati sulle frequenze di Radio Bandiera Nera e come promesso nel mio intervento in questa parte della puntata parlerò principalmente degli aspetti letterari e teoretici del futurismo, quindi di figure come Marinetti, Palazzeschi, dei poeti e delle belle lettere del futurismo. Come tutti sappiamo, il futurismo nasce come un azzardo di Marinetti, che pubblica su vari giornali ma soprattutto su Le Figaro, si dice per essere riuscito a irretire, a far innamorare la figlia di uno dei proprietari Le Figaro, riesce a pubblicare il manifesto di fondazione del futurismo nel febbraio del 9 su una delle testate più prestigiose dell'arte, della cultura europea. L'arte e la cultura europea erano in quel momento a Parigi, dove viveva Marinetti, dove aveva vissuto D'Annunzio, ma che comunque ben presto il futurismo si caratterizzerà anche per una sua valenza italiana, italianissima, tanto che il nazionalismo di Marinetti sarà una delle forti componenti anche del futurismo, di quello che sarà il futurismo politico. A più di 100 anni di distanza dal manifesto di fondazione fa abbastanza strano parlare del futurismo, perché potrebbe sembrare di usare una cattiveria verso lo stesso futurismo, quel futurismo che odiava i musei, odiava le biblioteche, gli accademici, i professori. Parlarne 100 anni dopo sembra invece proprio trattarli come quei professori, quegli accademici, quei libri polverosi che loro odiavano. Di fare, insomma, come scriverebbe sprezzante lo stesso Marinetti, che chiedeva: volete dunque sprecare tutte le forze migliori in questa eterna ed inutile ammirazione del passato, la cui uscita è fatalmente esausti, diminuiti e calpesti? Ecco, noi cercheremo di non tradire lo spirito del futurismo, che è sempre uno spirito rivolto al futuro, a ciò che non è ancora, ma come spesso capita quando si deve parlare di maestri, e soprattutto dei maestri dell'avanguardia del Novecento, che possono essere Marinetti, ma può essere anche un Evola, un Nietzsche o tanti altri grandi maestri che possiamo citare, non c'è modo peggiore per tradirli che prenderli troppo sul serio. E per citare invece un altro futurista, Palazzeschi, l'unica cosa seria da fare con loro è ridere, per cui l'uomo non può essere considerato seriamente che quando ride. E il riso di Zarathustra, non il riso di Fusaro, quando ai talk show dice un riso zarathustriano di fronte alle sue critiche, però un vero riso di chi attraversa gli abissi del nichilismo, gli abissi della perdita di valori di una società massificata, e a posto che indietreggiare, avanza. Perché il futurismo è... Qua andiamo ad anticipare uno di quelli che mi pare essere uno dei nuclei principali di tutta la poetica futurista e soprattutto marinettiana, è la volontà del poeta che ha perso laurea, per dirla come Baudelaire, di riconquistarla sfidando il tempo. Ora, quando si parla di futuro, di letteratura che guarda al futuro, noi potremmo pensare magari alla fantascienza, a creare un parallelo tra fantascienza e futurismo. che sono due generi, che in realtà due stili di approccio che sono per certi versi opposti. Se la fantascienza, se la fantascienza in genere, che poi è il genere in cui un po' ci siamo più abituati, sceglie di interrogarsi sul futuro in una maniera spesso analitica, spesso anche seriosa, utilizzando stili e stilemi letterari molto tradizionali, quindi un romanzo molto lineare, così, il futurismo è il contrario, cerca di riportare in auge contenuti quasi arcaici a fronte di una, di un linguaggio, di uno stile che invece diventa diventa modernissimo. La vera rivoluzione che fa il futurismo non è tanto nel contenuto ma nella forma. È un Omero che trovandosi di fronte alla civiltà delle macchine canta le macchine, gli eroi che vede, ossia quello scontro, quella tragedia, e la fa sua, e ammoderna il suo modo di viverla, di intenderla, la sua poesia, la fa usando quello che lo circonda, quindi non più, diciamo, quindi rinnova il linguaggio per salvare quell'epos, quell'etica, quella poesia arcaica e sempre ritornante, quel polemos, quella conflittualità, quella voglia di slancio, quella eroicità, che invece si perde delle volte nella fantascienza, in cui la fantascienza alla fine un po' tutti i personaggi finiscono per essere dei borghesi che non vogliono niente di più di una vita comoda, di un comfort, così. E quindi per questo motivo la fantascienza delle volte parla molto di più all'oggi e cerca invece di prevedere, appunto, ma con un fare spesso analitico e pesante, il futuro, mentre il futurismo è qualcosa di eterno, perché cerca sempre di rinnovare quella tragedia cosmica che è la vita, che tragedia ma anche lila, gioco cosmico, come direbbero i Vedanta. Quindi appunto questa inversione: se da una parte abbiamo tutta la letteratura fantascientifica, che è una forma tradizionale con un contenuto che vorrebbe essere innovativo o almeno incentrato sul futuro, nel futurismo abbiamo il contrario, uno stile innovativo che invece recupera tanta dell'archecità ed è già di per sé, per usare una formula che poi sarà di Guillaume Fay successivamente, archeofuturista. Prendiamo Mafarche il futurista. Mafarche il futurista ambientato, che è il primo grande romanzo polifonico del futurismo, che esce in francese nel 9, in italiano nel 10, se non ricordo male, oppure in francese nel 10 e in italiano nell'11, adesso potrei confondermi. Però il Mafarche il futurista è innanzitutto ambientato in un'Africa primordiale senza tempo, in cui la parte tecnologica la fanno cose che in realtà sono magiche, come le giraffe e catapulte, come l'automa Gazurmacchi, creato dai fabbri e dai telai, quindi da una visione della tecnica quasi primitivista. E il Mafarca non racconta di società utopiche o distopiche, ma racconta l'ascesi spirituale dell'eroe del romanzo, che è appunto il Mafarca, che vince tutto quello che può vincere in terra e decide di trascendere, e lo fa attraverso la macchina, o almeno attraverso una produzione artistica, perché la macchina, Gazurma, l'eroe senza sonno, l'eroe che va a sfidare il cielo e i venti, a cui lo stesso Mafarca infonde la vita, non è altro che una creazione artistica, una creazione poetica, e non tanto una creazione appunto scientifica. Al futurismo manca un po' tutta questa dimensione tecnoscientifica in senso stretto, ma ha quasi delle volte una dimensione gnostica. Possiamo pensare addirittura alla Cavalcata delle Vertigini di Buzzi, che è una sorta di metempsicosi di del protagonista, che ha un proiettile conficcato in testa che funziona un po' come un pulsante di reset e ogni volta rivive vita all'infinito, ed appunto un ciclo di nascita e di rinascita quasi tradizionale, quasi buddistico, platonico. Ecco, quindi nel futurismo c'è una dimensione che mette insieme, soprattutto sul piano letterario, tante cose diverse, ed è appunto un momento di uno spirito immortale che è europeo, che è anche lo spirito tragico, e che è lo spirito tragico come lo intende anche Nietzsche, ossia un'accettazione lucida della realtà che diventa sfida alla realtà, che per, visto che non può essere accettata così com'è, non si tenta di correggerla come farebbe Socrate, ma la si sublima attraverso l'arte, attraverso la presa di distanza artistica che è in Apollo, perché comunque Apollino e Dionisiaco non sono figure dialettiche, che non sono due out-out, un dualismo che non si incontra, ma sono due momenti della produzione spirituale ateniese greca che produce qualcosa, che produce appunto la tragedia. La tragedia che viene invece sconfessata da quello spirito di gravità, da quella volontà di correggere il male del mondo come se avesse un male, un peccato in se stesso il mondo, che è invece in Socrate. E un altro racconto di ascesi spirituale è anche il Codice di Perea di Palazzeschi, che per certi versi è un altro dei grandi romanzi del futurismo ed è complementare rispetto al guerriero ed eroico e eccellente, trasbordante in tutti i sensi, Mafarca di Marinetti, perché il Codice di Perea invece è la via dell'ascesi attraverso la leggerezza, e quest'uomo fatto di fumo che gli abitanti della città dove si va a trovare cercano di imbrigliare in tutti i modi, e che, ma lui è così leggero che alla fine sfugge via e trascende anche quella realtà. Quindi il futurismo ha sempre una dimensione mitografica, è un ripetersi di miti, di miti che sono appunto il mito di un'accettazione attivistica della realtà, anche tragica, che però è vissuta sempre in questo modo gioioso, come con quella stessa baldanza che ebbero i futuristi in guerra nella prima guerra mondiale, che produsse anche quella che per Mario Carli è un'equazione quasi matematica: futurismo, arditismo e fascismo. Quindi secondo me questo è il nucleo concettuale e la cifra del futurismo, non gli scandali, quei puriti borghesi, puritani che avevano tanto affascinato i lettori del futurismo dell'epoca, tanto che l'unico vero bestseller, l'unico vero successo commerciale di Marinetti fu Come si seducono le donne, libro che scrisse, anzi dettò al suo fedele segretario, più per noia che per altro, perché era ferito durante la prima guerra mondiale, e che proprio punzecchiando quello spirito pruriginoso, quella falsità della società dell'epoca italiana così provinciale che spesso troviamo anche oggi, riuscì ad avere per paradosso un effetto in quei pruriti e a scandalizzare quel tanto che basta per essere venduto e apprezzato un po' da tutti. E quindi non è questa, diciamo, non sono gli scandali, non sono nemmeno queste un po' queste delle capacità anticipatorie poi rispetto al futuro, questo aver anticipato cose che poi effettivamente si sono realizzate, cosa che è effettivamente vera, perché comunque il futurismo riuscì ad anticipare certe tendenze della società, ma lo fece sempre con quello spirito divinatorio un po' arcaico e quasi un po' con leggerezza, mentre il nucleo appunto principale del futurismo è la riattualizzazione di uno spirito tragico in memore rispetto alla società, alle radici profonde europee, è fatto con quella giovinezza, con quell'arditezza che deve caratterizzare quel messaggio, se no non può essere, se no tradirebbe se stesso. Detto questo, mi taccio anche per non andare troppo sul pesante e tradire quello spirito di leggerezza che dicevamo che viene testimoniato dal futurismo. Vi lascio con un'altra pausa musicale, e finita la pausa, al posto della mia voce troverete quella di Matteo, che vi spiegherà invece le componenti più artistiche rispetto all'arte figurativa del futurismo.
Sono nostra liturgia è tutto quello che io ho. Io mi ribello al vostro mondo del finero e tutto quello che ora so. Questo è il mio tempo, lo vivrò da uomo libero.
Bentornati sulle frequenze di Radio Bandiera Nera. Come promesso vi parlerò degli aspetti più inerenti alle arti figurative, quindi in particolare alla pittura e alla scultura futuriste. Ma per capire l'avanguardia futurista da questo punto di vista facciamo un passo indietro, cioè arriviamo a quel grande polo culturale che fu la Parigi della fine dell'Ottocento. In realtà Parigi diventò il centro dell'arte europea e quindi mondiale già all'inizio dell'Ottocento, quando ci fu il passaggio di testimone tra Roma e appunto Parigi. Un secolo, quello dell'Ottocento, in particolare appunto Parigi come centro artistico, che alla fine dell'Ottocento chiaramente vede l'avanguardia dell'impressionismo, quindi diciamo Monet, Manet, Renoir e tutti i vari artisti, e poi il passaggio successivo, il neoimpressionismo, quindi Seurat, Signac, in parte Van Gogh. Ed è importante questo, il neoimpressionismo, perché si riflette come avanguardia artistica anche sullo scenario italiano dell'arte, perché il divisionismo, in parte anche la scapigliatura milanese, mutuano dal neoimpressionismo gran parte della loro teoria artistica, e parecchi degli artisti che poi confluiranno nel futurismo furono divisionisti, e penso per esempio a Balla. Balla addirittura è nato nel 1871, quindi alla fine del primo decennio del Novecento era già quasi quarantenne, quindi aveva un bagaglio artistico importante alle spalle, tant'è vero che poi, ed è abbastanza fa ridere l'aneddoto, che arrivato ad un certo punto, cioè ha conosciuto Marinetti e annusata l'aria di novità che era il futurismo, abbandonò, mise all'asta tutto quello che aveva fatto prima, e in realtà la moglie è molto preoccupata, tipo andò alla casa d'aste a ritirare tutto, perché era molto preoccupata, non voleva che il marito vendesse tutto, e comunque appunto aveva già un'esperienza artistica consolidata e anche una sua buona fortuna. Ma comunque, tornando appunto al divisionismo, anche altri artisti come lo stesso Boccioni, Severini, Sironi passarono tutti per il divisionismo, e nel primo decennio del Novecento furono in un qualche modo, ci fu il passaggio tra quella che era appunto il post-impressionismo / divisionismo e la novità del cubismo, quindi Picasso, siamo nel 1907 più o meno 8, e tutti questi artisti comunque avevano una frequentazione parigina abbastanza importante, e come poi ha detto prima Michele, anche Marinetti comunque, proprio perché Parigi era il centro artistico d'Europa e del mondo, pubblicò il suo manifesto lì. E Marinetti nel suo manifesto, appunto quello del 1909, il primo, fu abbastanza esplicito, perlomeno per quanto riguarda l'accademismo. Tutti sanno quindi che il futurismo è una delle sue componenti principali, perlomeno per quanto riguarda le arti figurative è appunto un rifiuto del passatismo, un rifiuto dei musei, un rifiuto della tradizione pittorica in senso lato, e acquista invece una visione nuova che per certi versi potrebbe essere consonante ad una sorta di prometeismo, ma i Marinetti diciamo riluce e riverbera anche tutta l'opera niciana, cioè un certo prometeismo, e questo lo accennava prima Michele, cioè il vedere la novità, le officine, la nuova industria nascente, in particolare in Italia, come un elemento decisivo anche nella nuova avanguardia artistica delle arti figurative, quindi come cambio di soggetto. Si abbandonavano per certi versi quegli stili abbastanza ormai possibili e veramente ripetuti all'infinito, con ninfe, ninfette, eroi della tragicità classica, rimodellati in infiniti vesti, in infinite cose, che effettivamente avevano veramente stancato, e attraverso le nuove avanguardie artistiche si cerca di ritrovare un nuovo punto di equilibrio e di affrontare la modernità sotto un altro punto di vista. Prendo per esempio alcuni stralci da un testo di Boccioni, in realtà molto importante per la parte teoretica del futurismo, sia per quanto riguarda la pittura che per quanto riguarda la scultura. Alcuni passi, per esempio: noi futuristi detestiamo il campestre, la pace del bosco, il mormorio del ruscello, ma per esempio preferiamo la pazzia del genio, i rumori metallici e il ruggito delle folle. Ma quindi, o addirittura altre cose che per esempio oggi sarebbero addirittura per certi, non lo so, per certe fighe di legno, no? Così dice anche tipo la distruzione del paesaggio tradizionale, che, voglio dire, che a certe orecchie oggi farebbero storcere il naso. Quindi c'è un riverbero da questo punto di vista anche nelle arti figurative di questa nuova volontà di sorpassare una certa visione anche dell'Italia, e quindi si inserisce in pratica sin da subito anche la componente politica, quindi l'italietta ottocentesca, per certi versi agropastorale, e invece una novità, la novità dell'industria e della società di massa che erompe e che poi avrà nella prima guerra mondiale il suo debutto in società, perlomeno in Italia. E quindi tant'è vero che appunto tutti i futuristi, e infatti Boccioni morì in guerra, furono interventisti sin da subito, e anzi costituirono nelle adunate interventiste, voglio dire, la punta di lancia. Ed è quello che poi Boccioni chiama addirittura il filo misterioso che conduce alle sorgenti dell'estetica futura, quindi è che è un'espressione a modo di vedere significativa per capire anche la capacità di intendersi come avanguardia non soltanto artistica, ma più in generale, e lo dicevamo prima, globale, cioè del Gesamtkunstwerk, quindi di una visione totale della vita che deve essere regolata dall'artista in ogni aspetto. Ma veniamo adesso anche ad altri protagonisti. Ho citato Boccioni, ma ce ne sono per esempio altri, per esempio il buon Sant'Elia, Antonio Sant'Elia, che fu un giovanissimo architetto che si unì già dal 13-14 al futurismo, ma fece in tempo a scrivere un suo manifesto dell'architettura futurista, ma poi anche lui morì in guerra nel 1916, esattamente come Boccioni. Prima abbiamo accennato per esempio a Balla e a De Pero. Depero è importante perché si unisce nel primo, al primo futurismo abbastanza tardi, ma poi sarà importante in quello che sarà lo sviluppo successivo. E quindi già alla fine della prima guerra mondiale concepisce il futurismo anche nel suo aspetto di applicazione negli aspetti più minuti della sua capacità di modellare il mondo come appunto le arti applicate. E appunto venendo a De Pero, siamo già a decenni successivi, quindi alla prima esperienza dell'avanguardia artistica del futurismo, e negli anni 20, degli anni 20 in cui in realtà vedono l'avanguardia artistica futurista in affanno, perché comunque le vere novità erano già state esplicitate prima della guerra mondiale. C'è un rinnovamento generale che poi confluirà alla fine in quello che sarà una sorta di epilogo, cioè l'aeropittura. Quindi c'è il manifesto dell'aeropittura del 1929, che in realtà si spiega molto bene con i contemporanei voli di Italo Balbo e trasvolate oceaniche. Quindi c'è questa, soprattutto dei marinetti, che intravede in questa possibilità dell'aeronautica, dell'aeronautica che si stava perfezionando, un elemento ulteriore da poter inserire nel futurismo e quindi anche nelle arti figurative. Infatti, tra l'altro, è l'immagine che abbiamo utilizzato per la copertina è appunto è molto tarda, è del 1939, di Tullio Crali, è sempre appunto un artista dell'aeropittura, che secondo noi era una bella immagine perché si intitola Incuneandosi nell'abitato, quindi ha anche un riflesso politico evidente. Quindi per fare una sorta di riepilogo, io direi appunto antipassatismo, la volontà di inserire nelle opere la vita dinamica che per certi versi secondo Boccioni mancava, per esempio nell'avanguardia cubista, quindi la capacità di far percepire nell'opera pittorica e anche nella scultorea quella vita che i futuristi agognavano di vivere e hanno vissuto al massimo.
Thank you. fino a trattenere, è contrappeso insito proprio in ciò che chiedi. La soluzione è semplice e porta all'astrazione. La meta del tuo viaggio non è certo a quattro piedi, in fondo non è il volo, è metafora potente dell'infinito viaggio che fai a incominciare, del distaccar del corpo i pesi della mente, lasciare che il pensiero sia libero d'andare. Mio maestro, dimmi come posso superare la legge che è già scritta nel sangue di ogni uomo, quel limite che Dio mi vuol far rispettare.
Eccoci qua insieme per cercare un po' di riannodare i fili e di arrivare un po' a una conclusione rispetto a quanto abbiamo detto fino adesso. Mentre ti stavo ascoltando parlare sulla pittura futurista, mi è venuto in mente un quadro di Dante Gabriel Rossetti, di un preraffaelita come Dante Gabriel Rossetti, ossia il matrimonio di San Giorgio e la principessa Sabra, in cui c'è San Giorgio che ha ucciso il drago, tant'è che c'è la testa a un lato del quadro, e guarda il vuoto con fare melanconico mentre è abbracciato alla principessa. E un po' qua c'è invece il rifiuto della modernità, quindi il voler ritornare degli stilemi antichi, di una giovinezza dell'Europa, che era l'Europa medievale, premedievale, a un'Europa guerriera fatta di armi lucenti, di cavalieri senza macchia, ma che messa, catapultata nella modernità, invece finisce appunto con la malinconia, con la melanconia, con la depressione del San Giorgio che si abbraccia, anzi più la donna che abbraccia lui che lui abbraccia la donna, lì con fare triste. Ed è un po' forse un'immagine opposta rispetto al futurismo, quel romanticismo, quel simbolismo, quella voglia di liberty di un passato che magari non c'è, di un rifugio. Catania, il suo fatto fascia semplice, direbbe quella l'insegna del cervo bianco, quella un po' quel tradizionalismo malato di cui ogni tanto vediamo anche adesso gli epigoni. Il futurismo invece ha voluto rompere tutto questo, pur con un certo amore per i simbolisti, per quel chiaro di luna che poi si vuole distruggere.
Sì, anche perché, come dicevo prima, venendo dal divisionismo, erano in parte debitori anche ad un certo simbolismo, ma che poi è stato direi quasi totalmente rigettato, tant'è vero che Boccioni, sempre nel testo che ho citato prima, definisce appunto l'arte dei preraffaeliti come le masturbazioni preraffaelite inglesi o per esempio anche altri pittori simbolisti, soprattutto di area tedesca, delle stupidaggini classico sentimentali più birra, quindi un ripudio totale di quello che potrebbe essere appunto una tradizione, non soltanto dal punto di vista della tecnica pittorica, ma anche e soprattutto del soggetto. E quindi la novità sta anche qui, sta nel cantare anche nella pittura, nella scultura, oltre che nella poesia, nella letteratura, la novità. Anche se, devo dire la verità, nella poesia e nella letteratura c'è qualcosa di appunto di più simbolico, che poi lo sottolineavi prima. Lì la rottura è più formale che contenuto, nel senso più formale rispetto ad un contenuto che ha una sua caratteristica simbolica, anche se trasformata e riportata secondo lo stile futurista, che è appunto antiromantico per eccellenza.
Sì, anche se, appunto, c'è anche l'amore di Marinetti per la metafora, quindi per la, una catena di immagini quasi giustapposte e della sensibilità del poeta che li unisce, a posto appunto del simbolismo formale che diventa cliché, che diventa dogma. Quindi appunto a posto del simbolismo il simbolo diventa metafora e diventa appunto il, quasi una catena immaginifica, un fluire della, della vita e del genio del poeta, che poi esplode come una granata, che c'è, no, questa parabola della, della granata, questa esplosione, questa verticalità che poi appunto rompe sempre una granata.
Sì, ma che poi, per esempio, adesso, fino adesso non abbiamo parlato, ma le serate futuriste, che sono una delle, insomma, una delle cifre stilistiche in senso lato del, del futurismo, hanno avuto appunto questa, anche questo merito, e che poi in realtà dal punto di vista della tradizione della storia dell'arte si ritrova per esempio nelle neoavanguardie successive, per esempio alla Seconda Guerra Mondiale. Il futurismo è stato preso ad esempio da, dalle avanguardie successive come sostanzialmente quel primo movimento che è riuscito a portare proprio esattamente la vita nell'arte e l'arte nella vita, quindi a rompere una sorta di barriera e quindi a proporre effettivamente qualcosa di fino ad allora mai visto, quindi nelle serate futuriste, quindi con la recitazione di, dei manifesti, con pseudo opere teatrali, la recitazione che però alla fine sfociava anche nella provocazione vera e propria, quindi alla fine finivano tutti in questura.
Sì, che poi è stato anche un modus operandi che i futuristi hanno per certi versi replicato quando dovevano non solo parlare di arte ma anche di politica, perché dalle serate futuriste si è passate alle radiose giornate di maggio in cui le scazzottate con la polizia, con anche la voglia di scandalizzare, comunque rimane per molti versi, sotto molti punti di vista. Appunto ritorniamo a questa vita che si fa arte, a questa arte che si fa vita, un po' come direbbe D'Annunzio quando disse andiamo verso la vita, per giustificare un suo trasformismo politico poi alla fine. Però, che in realtà era molto profondo, perché appunto il, questo volersi spostare sempre là dove c'è qualcosa, non la novità come qualcosa di fine a se stesso, ma la novità come qualcosa dove c'è vitale, dove c'è veramente confronto, dove c'è una dialettica, dove c'è la lotta, dove ci si può scontrare, perché alla fine la vita è anche questo, è dove non c'è quella, quella, quella pappetta già data, quel già definito che ti impedisce di pensare, di andare avanti, ma che ti fa richiudere in, diciamo, nelle tue certezze, nella tua comfort zone, e poi non ti fa mai spostare verso e non ti fa mai mettere in discussione.
Sì, che poi quell'andare verso la vita che tu dicevi era appunto uno sforzamento verso le posizioni socialiste, e questo vorrei utilizzare questo spunto per sottolineare una cosa, cioè come in realtà buona parte delle avanguardie artistiche, non soltanto quelle italiane ma anche quelle francesi, avevano un accento socialisteggiante, cioè diciamo uno spostamento più verso sinistra, verso un progressismo anche in senso lato, ma comunque oggi diremmo più spostati verso sinistra. E però una particolarità del futurismo italiano fu quella di riuscire ad innovare, ad andare veramente verso la vita, ma con un esito, quello del fascismo, perché poi di questo si tratta, cioè, il futurismo fu, voglio dire, l'incubazione di quello che sarà poi il fascismo.
Anche attualmente Marinetti fu uno candidato assieme a Mussolini al collegio di Milano alle prime elezioni.
Esattamente.
Se leggiamo il diario di uno scrittista toscano, c'è un giovane Piazzesi che alle prime riunioni si trova questo individuo buffo con i baffi che insulta la monarchia e il papa, che lui un po' non capisce, però alle riunioni politiche ci dobbiamo immaginare un Marinetti che parla e dice la sua.
E questa, quello che vorrei dire, appunto, che il futurismo e in parte poi la sua declinazione fascista è stato, se vogliamo, un unicum, cioè l'avanguardia italiana è riuscita, utilizziamo queste categorie, ma a spostare verso destra quella che era l'innovazione sociale, quindi una sorta di progressismo, ma non come è stato negli altri, per esempio, paesi tipo la Francia, in Germania, non verso il bolscevismo, non verso appunto un'ispirazione marxista, ma un'ispirazione più patriottica, se vogliamo anche in parte nazionalista, che è stato veramente un unicum. Per esempio in Germania, questo vorrei fare un paragone col nazismo, per esempio il nazismo non ha avuto artisti di primo piano, cioè che sono nei manuali di storia dell'arte, non ce li ha avuti.
Oh, comunque ha disconosciuto un'arte degenerata, a parte di quelli che invece come Gottfried Benn così avevano creato anche quel clima della rivoluzione conservatrice, a cui poi è nato, si è imposto il nazismo.
Sì.
E poi per certi versi potremmo anche considerare paradossale l'esito più prettamente marxista di certe avanguardie, soprattutto delle neo-avanguardie degli anni 60 del secondo dopoguerra, perché comunque il marxismo rappresenta anche una rigida dottrina, quindi una intravagliatura molto pesante che poi va a pesantire quello che può essere questa voglia di leggerezza, quella voglia di andare verso la vita dell'avanguardia dell'artista stesso.
Sì, vabbè, diciamo che dopo la rivoluzione d'ottobre in Unione Sovietica le avanguardie artistiche effettivamente furono abbastanza importanti, ma poi con l'andare del tempo si appiattirono verso un realismo di Stato che non aveva più nulla, quindi in questo furono in realtà assolutamente simili al totalitarismo nazista, quindi da questo punto di vista in realtà c'è un'assoluta consonanza. Però ecco, a me mi piace sottolineare questa unicità del futurismo e comunque in generale delle avanguardie artistiche italiane, che riuscirono ad essere qualcosa di assolutamente diverso rispetto agli altri artisti, alle altre avanguardie europee.
Sì, che noi ci siamo concentrati sul futurismo, ma comunque c'è anche tutta la pittura metafisica.
Sì, esatto, il Novecento italiano che viene fuori dagli anni 20 in poi.
Se no, se guardiamo anche all'estero il movimento vorticista di Pound, alla fine Pound comunque viene inglobato nel fascismo,
sì,
per sua volontà.
Sì, sì. Io mi riferisco più, mi
sto riferendo più artistica,
alle arti figurative. Poi è chiaro che la letteratura ha una sua particolare declinazione, quindi. Però ecco, dal punto di vista delle arti figurative, l'Italia del primo Novecento è un unicum e di questo dobbiamo far tesoro. E dobbiamo anche prendere spunto, e qua vorrei anche ritornare al titolo della lezione, comunque di questa chiacchierata, cioè artecrazia, quindi la capacità di saper proiettare nel presente una volontà futura di modificazione della realtà, quindi che ha in sé un preciso connotato politico. Quindi l'arte ha un suo ruolo fondamentale in tutti coloro che vorrebbero avere un'affermazione politica, perché senza fornire una visione nel presente, quindi anche concretata attraverso le varie arti, che sia la letteratura, che siano le arti figurative, che sia il cinema, quello che è, se tu non hai quella capacità di fornire nel presente una visione che è nella tua testa, una visione ideale di come dovrebbe secondo te essere il futuro, quella avanguardia, quella visione del futuro non ha proprio speranze. Quindi bisogna recuperare, o bisogna fare attenzione all'arte come strumento veramente di esercizio del potere, esercizio della forza, esercizio della capacità di imporre una propria visione del mondo.
Con queste ultime conclusioni, che ci hanno riportato anche un po' a una visione più pragmatica, reale, a farci sentire un po' anche la forza dello spirituale e dell'arte, vi lasciamo a una prossima puntata di Radio Bandiera Nera.
Alla prossima.
Questo vento afferra chi sei stato, trattieni il fiato e non lasciarlo andare giù, perché le gambe da sole fanno poco, quando la terra trema dove ci sei tu. Il prato aperto, una distesa senza fine, quanto è stupido chi ha chiuso, relegato, azzannato, annegato in un mare di cazzate, tutte quelle nostre idee. Noi riusciamo a prender sonno, non so come fanno loro, visto che le tue labbra sono rosse come erano rossi i nostri cuori in gioventù. Ho visto che le tue labbra sono aperte come vorrei non si chiudessero mai più. Tra giostre futuriste si seducono le donne, tenerezza dell'acciaio, radiocuori disturbati alla tua sinuosità. Il mio cuore è destinato a loro che hanno già tradito, non arriverà pietà. Questo vuoto, difendi chi sei stato, circondati di forza, lei non ti tradirà. Distesa su quel prato, la tua pelle già bagnata, esprimi un desiderio che rugiada si farà. Il prato è aperto, una distesa senza fine, quanto è stupido chi ha chiuso, relegato, azzannato, annegato in un mare di cazzate, tutte quelle nostre idee. Noi riusciamo a prender sonno, non so come fanno loro, visto che le tue labbra sono rosse come erano rossi i nostri cuori in gioventù. Ho visto che le tue labbra sono aperte come vorrei non si chiudessero mai più. Tra giostre futuriste si seducono le donne, tenerezza dell'acciaio, radiocuori disturbati alla tua sinuosità. Il mio cuore è destinato a loro che hanno già tradito, non arriverà pietà. Sono rosse come erano rossi i nostri cuori in gioventù. Ho visto che le tue labbra sono aperte come vorrei non si chiudessero mai più. Tra giostre futuriste si seducono le donne, tenerezza dell'acciaio, radiocuori disturbati alla tua sinuosità. Il mio cuore è destinato a loro che hanno già tradito, non arriverà pietà. Thank you.